Buona giornata a tutti e benvenuti a questo appuntamento, ormai così strano, che si protrae dal mese di marzo e penso che continuerà ancora per un po', con la pausa estiva di agosto. Poi vedremo a settembre di quale che piega prendono gli avvenimenti. Oggi è la domenica quindicesima del tempo ordinario ed è il 12 di luglio. La Liguria è quasi completamente bloccata, le autostrade sono impraticabili. Quello che doveva essere la ripresa dell'economia e del turismo si sta rivelando invece un'altra batosta da cui difficilmente si uscirà. Ieri doveva venire qui a Genova un mio amico, un prete da Brescia, fermarsi 2 giorni, però non è stato possibile, sia perché è morto lo zio, ma anche per i motivi del traffico. Fare 5-6 ore di coda significava vanificare completamente il viaggio. E in questa settimana abbiamo avuto la morte di Don Cicci, pastorino di Senarega. Io l'ho conosciuto negli anni Ottanta, quando a Calvary avevo la casa di accoglienza. In qualche caso abbiamo collaborato insieme. Lui si è sempre occupato di poveri. Era un prete povero e non aveva nessuna pretesa se non quella di essere un autentico prete. Non gli piacevano i registri, non gli piaceva la contabilità, tanto che era così di tanto disordinato, molto disordinato, che per la quale veniva ripreso continuamente, ma non c'era verso. Lui si occupava direttamente delle persone, la sua casa era sempre piena di persone bisognose, ed è un vero prete che però ha vissuto un po' emarginato dalle istituzioni, perché non era abbastanza presentabile secondo certi schemi di preti di clericalismo borghese. Aveva iniziato la sua attività lì alla Certosa, dove lui era viceparroco, e tra di noi c'è Roberto Cozzolino, che è stato un ragazzo e lo conosceva molto bene, ne erano amici, si frequentavano, e ne riporta una bella memoria che merita veramente, perché è la testimonianza della grandezza dell'uomo, che non è gli incarichi che hai o i salamelecchi che ti fanno chi comanda, ma le persone con le quali hai vissuto e lavorato. Quindi vorrei ricordarlo oggi in questa celebrazione di memoriale della parola e questa liturgia in cui predomina la parola. Con Don Cicci Pastorino, oltre a ricordare tutte le persone che sono in comunione con noi e che noi tutti insieme ci portiamo dietro nella nostra vita settimanale, vorrei ricordare Luciano Bruno, che credo sia nella Val Seriana. Finalmente ha potuto andare a incontrare i superstiti, come il suo miglior amico Valerio, e poi gli altri, la Grazia, Alessandro, la Patrizia, Carlo, Domenico e la moglie, che sono guariti, sono i pochi superstiti che sono rimasti in questo paese falcidiato. E poi insieme con lui, nel ricordare anche tutti i defunti, vorrei ricordare anche ancora Denise e Jacopo, con i quali è da qualche settimana che non ci sentiamo, e speriamo di poter rientrare in un minimo di fattibilità, di possibilità, di aperture, però ho l'impressione che le cose vadano complicandosi con l'aumento sia dei colpiti da virus, sia dai ricoverati, sia dai morti, e sia a livello, prevalentemente a livello internazionale, a livello mondiale. Mi pare che il governo abbia l'intenzione di prorogare lo stato di emergenza, che doveva scadere al 31 di agosto, di portarlo al 31 di dicembre. Quindi le cose si complicano ancora un po', perché si rende veramente difficile qualsiasi attività. D'altra parte vediamo che le persone sono totalmente irresponsabili. Pensate che lunedì scorso sono stato a presiedere un funerale nella mia prima parrocchia in via Ambobbio, la Sacra Famiglia, dove ho iniziato proprio i primi passi nel mese di dicembre del 1972. E lì erano persone con le quali non mi vedevo da oltre 20 anni, e capisco anche la gioia, però c'era una signora che pretendeva, che era senza maschera, io avevo la maschera, pretendeva che mi togliessi la maschera per abbracciarmi e baciarmi. Io l'ho ripresa e ho detto: posso capire che lei a casa sua faccia quello che vuole, però non può mettermi a rischio e mettersi a rischio. Ah no, perché sono tutte balle. Va bene, queste sono, ma non venga a dirlo a me e non venga a dirlo ai morti che ci sono stati, perché ho avuto la sensazione che anche queste morti, molti pensano che siano inventati. Ora, voi vi rendete conto che veramente non c'è possibilità di discussione. Io ho mantenuto la maschera, non ho abbracciato, e ho visto che gli altri guardavano con attenzione. E detto questo, credo che la prudenza, ammesso anche che sia tutto falso, però la prudenza esige che stiamo attenti. Guardate cosa sta succedendo, quello lì, Bolsonaro, Johnson, quello dell'Inghilterra, Trump, che tutti i negazionisti, e alla fine se li devono sciroppare. Spero che lo sperimentino ben bene questo virus e siano costretti totalmente all'isolamento per rendersi conto di quello che accade. Poi mi pare, mi ha detto Enzo, che c'è Fernanda che non deve star bene, la chiamerò per sentire. Io l'ho vista l'altra settimana, mi sembrava che stesse relativamente bene in rapporto alla sua età. E dunque sabato scorso abbiamo celebrato la messa a San Donato. Ecco, vi dico con molta sincerità che non celebrerò più una messa a San Donato, perché l'acustica è veramente impossibile, e anche se la registrazione fosse venuta credo che avremmo perso tutto lo stesso, perché era impossibile in quel clima. Anche l'impianto è malfatto, non credo che sia la chiesa, ma che sia proprio l'impianto acustico mal fatto dalla posizione in cui sono gli altoparlanti. E quindi vedremo, a settembre vedremo se farlo, vediamo un po'. Proverò a chiedere qui a San Marco al Molo per vedere, che forse è un po' più grande, oppure faremo l'esperimento che ha già fatto qualcuno, andremo in spiaggia. Lui è riuscito prima, quindi potrebbe riuscire anche a noi. Io mi metterò magari sulla barca lì a ridosso della riva e voi vi spaparenzerete sulla spiaggia e prenderete 3-4 piccioni con una fava. Se vi va, ascolterete, diversamente riuscirete a prendere il sole ed abbronzarvi un po'. Detto fuori di Celia, siamo alla domenica 15, quindi siamo già quasi a metà luglio. Il tempo corre, vola, e io con tanti lavori sono veramente indietro. Permettetemi, come tutte le domeniche, di salutare Alfonso di Corlo, perché l'ho chiamato ieri 3 o 4 volte ma non sono riuscito a beccarlo. Si vede che sarà andato per discoteche adesso che la quarantena si è allentata un po'. Si vede che se n'è andato o a giocare a pallone oppure è andato in discoteca con i suoi nipoti, visto che lui tutta la vita l'ha dedicata allo sport e adesso ha 84 anni e ha ancora energie da spendere per sollazzarsi con i balli moderni e con il rap. Lo saluto con affetto e insieme a lui tutti coloro che fanno parte di questa grande famiglia, sulla quale ho avuto uno scambio di riflessione con Ornella di Padova e Fabio sul senso del gruppo, della comunità che non si vede. È vero che la comunità è una realtà fisica, però è anche vero che la Chiesa è una realtà che è fondata sullo spirito, e questa fisicità e spiritualità devono coincidere. Se noi non riusciamo o facciamo fatica a percepire questa dimensione, io lo capisco e lo comprendo, perché siamo stati educati ad una liturgia, ad una celebrazione puramente solo materialista di dovere, mentre dobbiamo prendere consapevolezza che la sacramentalità di una azione non dipende dalla sua sperimentazione, ma dipende dalla realizzazione e dalla intenzione che noi mettiamo nelle cose che facciamo. E quindi la comunità è una comunità perché, mentre si riunisce un piccolissimo numero, un piccolissimo gruppo in un dato posto, nello stesso momento in cui si riunisce scompare, perché fa posto, indica, afferma l'esistenza di un mondo universale, di una Chiesa universale sparsa ai quattro venti, che in questo momento è riunita a San Torpete, perché in San Torpete o in un altro luogo in cui la comunità ha coscienza si realizza questo corpo mistico, che non ha bisogno di verificare la carta d'identità, ma ha la necessità di sapere che sono beati coloro che non vedono, sono beati coloro che credono senza aver visto. E allora c'è questa, non conflittualità, c'è questo dinamismo tra il simbolo che noi siamo e la realtà sconfinata, senza confini, che è il mondo intero attraverso l'ecclesialità, attraverso la Chiesa, che noi viviamo e celebriamo. Per questo noi durante la settimana assumiamo l'essere popolo di Dio universale e liberiamo il nostro particolarismo in una dimensione, in una prospettiva più grandi di noi. Detto questo, vado avanti e non mi soffermo molto, perché devo dirvi la verità, veramente questa settimana per me è stata molto pesante sotto diversi aspetti e sono molto stanco. Anticipo la registrazione, non è domenica, oggi è sabato, e l'anticipo perché diversamente la domenica mi diventa eccessivamente pesante, perché la mattina registro e poi il pomeriggio devo sistemare la registrazione togliendo i rumori, le cose sottofondo o i silenzi troppo lunghi, e quindi mi arrivo alla sera che sono veramente sfinito. Poi, e quindi voglio un attimo fare questo lavoro con calma e farlo anche senza ammazzarmi. Nel frattempo sto preparando tutta la liturgia fino alla fine di ottobre, inizio di novembre, perché li devo spedire al monastero di Udine, di Moggio, dove a Suor Daniela invio periodicamente, in genere due volte all'anno, la stampa di tutte le liturgie che poi lei e le sue consorelle utilizzano. C'è anche questo da dire, che vi sono diversi preti che sono in comunione con noi di fuori, vi sono alcuni monasteri, anche un altro monastero qui della Liguria che mi ha scritto per chiedere alcune cose, siamo rimasti in contatto e quindi c'è una veramente una catena spirituale che si allarga e si allunga di persone, di relazioni, di contenuto. E non possiamo, in questa memoria che noi facciamo, non ricordare i bambini sui quali si comincia a discutere sulla scuola, ma vedremo come andrà a finire la scuola. I bambini sono veramente la mia preoccupazione, perché i bambini non hanno la consapevolezza della gravità delle cose, però sono quelli che ne subiscono più di ogni altro il peso, sono quelli che ne portano il peso, perché se gli adulti non stanno bene poi soffrono i bambini. E allora vorrei ricordarli uno per uno, dai nipoti di Paolo Orsolino, ai nipoti di Maria Cristina, al nipote di Maria Grazia Ruiu, Pietro, e poi ai nipoti dell'Elisa, che sono un po' grandicelle, cominciano già ad avviarsi verso l'adolescenza, al nipote della Anna, a quel ragazzo che 9 anni fa ho battezzato io e che ha trovato il corpo del papà suicida. E vorrei ai bambini che sono costretti a non avere né la scuola né altro sostegno nei campi di concentramento. Nei campi di concentramento, sì, proprio nei campi di concentramento. di cui ha parlato anche il Papa parlando della Libia, ma vi sono i campi di concentramento all'aperto, ve ne sono in Turchia, ve ne sono qui in Italia, magari apparentemente invisibili, i bambini che sono abbandonati dietro i fili spinati, che vita avranno queste persone? In che modo sono figli di Dio? Com'è possibile applicare a loro la categoria del regno dei cieli di cui parla il Vangelo di oggi? Potrei dire come Gesù era angosciato per quello che stava accadendo, ecco, sento questa angoscia pesante di questo mondo che sta impazzendo letteralmente, senza una dimensione reale di quella che è la vita e il costo della vita. Il costo della vita. Perché la vita non è così inventata, la vita nasce e si sviluppa attraverso una crescita. La crescita è lenta, è faticosa, la crescita è gioiosa, è anche ardimentosa, però non può essere banalizzata. Penso che questo periodo di coronavirus ci abbia abbrutito di più. Ora si parla, tra le altre cose, di riabilitare Berlusconi. Se questo accadesse, ed sono tutte manovre, l'ultima è di Prodi, perché probabilmente Prodi aspira nel 2023 a diventare Presidente della Repubblica e quindi cerca i voti di Oves et Boves. Se ciò dovesse accadere, cioè che un pregiudicato possa diventare senatore a vita o entrare in una maggioranza dopo tutto quello che è successo, ecco, io mi dimetto da italiano. Rinnego e rifiuto questo paese indegno di avere la nostra Costituzione, che obbliga i propri cittadini, specialmente coloro che coprono cariche di servizio, ad agire con disciplina e onore. Quest'uomo ha vilipeso sia la disciplina sia l'onore. Un uomo accusato di usare sessualmente le minorenni, di fare orge, dichiarandosi di essere un cattolico fervente, un uomo che è stato condannato per frode fiscale solo per la parte che è stato possibile, perché tutte le altre, facendosi le leggi su misura, tutte le altre accuse sono quasi sempre decadute, perché in prescrizioni, con le sue leggi che hanno devastato l'Italia e la giustizia. Un uomo che è stato provato e in connubio con la mafia. Non posso accettarlo. Se dovesse succedere tutto questo, io mi dimetto da italiano e chiedo di essere estradato per colpevole, per colpa di essere una persona degna e disciplinata per onorare la nostra Costituzione. Detto questo, una parola molto veloce questa volta sulla domenica. La domenica 15 ci porta, dopo aver preso contatto con il primo discorso di Gesù e con il secondo discorso, quello sulla missione, adesso nel terzo discorso, con il che cominciamo oggi, con la parabola del seminatore, che è la parabola introduttiva alle sei parabole che il capitolo 13 di Matteo comporta, iniziamo questo periodo per cinque domeniche. Noi leggeremo il capitolo 13 di Matteo. Il capitolo 13 di Matteo è tutto dedicato alle sette parabole del regno. Il numero 7 si trova spesso in Matteo. Per esempio, 7 volte 2 moltiplicato 3, quindi 7 per 3, sono gli anelli della genealogia di Gesù, che sarebbero il doppio della pienezza al cubo. E cioè c'è tutta la storia in quell'elenco di nomi che abbiamo nel capitolo primo di Matteo. 14 generazioni. Matteo ci presenta tutte le generazioni che arrivano fino a Gesù come la pienezza e il compimento della storia. Poi abbiamo, nel Vangelo di Matteo, abbiamo citati 7 monti, alcuni con nome, altri senza nome, però si citano i monti, si parla del monte. Gesù salì sul monte e, messosi a sedere, aprì la sua bocca e disse: beati, per esempio, il monte delle beatitudini. Le sette più una, al modo ebraico, al modo semitico, non si dice 8, si dice 7 più 1, 7 è la pienezza, è la totalità, 1 è ancora di più, cioè è la trabocchevole. Non a caso il numero 8 è il numero del Messia, secondo la legge, la scienza dei numeri. 7 sono le domande che si trovano nel Padre nostro, 7 sono le parabole che si trovano nel capitolo 13 di Matteo, 7 sono i pani e 7 sono i pani che Gesù moltiplica per la folla e 7 sono le ceste di pane avanzato. Il perdono cristiano, il perdono dei discepoli, deve protrarsi non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che fa 490, cioè il tempo degli anni previsto da Daniele per la venuta del Messia. 7 sono i mariti della vedova superstite, 7 sono le parole che Gesù dice nel Getsemani, 6 parole più un grido, cioè 7 sono dopo l'arresto e la passione e prima di morire, che Gesù pronuncia 6 parole più un grido. 14 volte, cioè 7 per 2, è riportato il termine monti, e così si potrebbe ancora continuare. Questo per dire che le 7 parabole nel capitolo 13 non sono una cosa a casaccio, è studiata, è proprio voluta da Matteo, proprio per dirci: se volete sapere che cos'è il regno di Dio, eccolo, ce l'avete qui. Su questo regno abbiamo ragionato domenica scorsa e diremo ancora qualcosa oggi. Il capitolo 13, dunque, è il capitolo del regno dei cieli, oppure regno di Dio. L'espressione regno dei cieli è una tipica espressione semitica con la quale gli ebrei, per non nominare il nome di Dio, la usavano come nome alternativo. Vi ricordate che il nome Yahweh nell'Antico Testamento non si poteva pronunziare. Al suo posto si dicevano tante altre cose. Per esempio, poiché il Tempio di Gerusalemme è la sede della presenza di Dio, e il Tempio è costruito con i legni pregiati, con i cedri del Libano, con i legni fatti venire appositamente dal Libano da Salomone, ecco che si dice, per non nominare Dio, per sostituire il nome Yahweh, si dice il Libano. Quindi, o Libano di Israele, vuol dire o Yahweh di Israele. Oppure si dice Makom, che vuol dire luogo. Dio è chiamato il luogo, cioè il contenitore di ciascuno di noi. Oppure Maged, scudo, viene chiamato in tantissimi altri nomi che io riporto in alcune domeniche, addirittura ne faccio l'elenco. Allora la parola regno dei cieli è un sinonimo di Yahweh. Il regno dei cieli, che poi nel greco viene chiamato Basileia tu Theou, regno di Dio, perché il regno di Dio, perché i greci non hanno più questo problema di non dover pronunciare il nome di Yahweh. Però questo esprime che cosa? Esprime che l'autore ha una cultura e una mentalità semitica, quantomeno orientale. Allora la parola, l'espressione regno dei cieli è sinonimo di Dio. Regno dei cieli o regno di Dio non è qualcosa dopo la morte, non è qualcosa che ci aspetta dopo, è un momento di vita, è Dio, è Dio in mezzo a noi. Non a caso Marco nel capitolo primo al versetto 15 dirà il regno di Dio è vicino, enkiken, è vicino, cioè è già qui. Preparatevi, convertitevi e credete nel Vangelo, nel en to evangelio. Convertitevi e credete, cioè l'invito ad un cambiamento, ad una modifica della mentalità, della cultura, della metà noia, dalla nous, cioè del pensiero. Cambiate i criteri di valutazione. Con quali criteri tu stabilisci una cosa, oppure un metodo, oppure una ricerca, oppure una relazione? Quali sono le ragioni? Ecco allora che noi siamo chiamati ad un cambiamento di mentalità. La conversione non è cambiare atteggiamento, non è cambiare di fare una cosa e cambiare quella cosa con un'altra, no. La conversione è un cambiamento di struttura interiore, è un cambiamento di criteri di valutazione. Se io fino adesso come unico criterio ho avuto soltanto l'interesse mio personale, da adesso in poi cambiare criterio è che il mio benessere personale non può realizzarsi al di fuori del benessere personale degli altri. Ecco quindi il rapporto tra benessere personale e benessere comunitario. E quindi la vocazione di ciascuno, di tutti, è quello di far emergere sempre quello che chiamiamo, con una formula ormai stereotipata ma anche abusata, di bene comune. Dove il bene comune non è un mettere insieme delle cose, ma vivere e scegliere nella propria vita attraverso il criterio che è la comprensione di tutti gli altri. In questo capitolo di Matteo noi avremo l'introduzione, che è la parabola del seminatore che dissemina nel campo secondo l'usanza ebraica. Da noi c'è l'usanza di arare e di passare nel solco e di mettere il seme nel solco. Presso gli orientali invece si usa il sistema spaglio, cioè si spaglia, si butta la semente come cade e poi quando crescerà sarà quel che sarà. Questa il seminatore fa da introduzione. Poi seguono, domenica prossima, ci sarà un primo gruppo di tre parabole: il grano e la zizzania, il granello di senape e il lievito nella pasta. Nella domenica successiva, nella domenica 17, si concluderà con il secondo gruppo di parabole, di altre tre parabole: il tesoro nascosto, il mercante che trova una perla e la rete da pesca. La liturgia omette la conclusione dell'intero capitolo, che comprende un sommario di transizione tipico della fine dei discorsi che Gesù fa. Negli ultimi versetti Gesù passa, cambia di luogo, cioè va da dove si trova nella sua patria, dove suscita lo stupore dei suoi concittadini e la loro incomprensione, da cui Nemo profeta in patria, perché Gesù reagirà senza dare alcuna prova e alcuna dimostrazione di quello che fa. Questo ci fa capire com'è difficile cambiare mentalità, perché tutti ritenevano che Gesù fosse un poco di buono perché era figlio di una ragazza madre, figlio di Maria. Dire figlio di Maria è un insulto al tempo di Gesù. Infatti Matteo dice figlio di Giuseppe, mentre Marco, che è il primo evangelista, dice figlio, non è costui il figlio di Maria, e i suoi fratelli Ioses non sono con noi? Cioè noi lo conosciamo, questo qui è figlio di nessuno, come mai ha una fama così? E quindi sono gelosi di lui. E quando verrà il momento di esaminare questi testi, quello di Matteo lo abbiamo fatto prima, subito dopo Natale, e gli altri li faremo a tempo e luogo. Ci disponiamo quindi ad entrare in questo grande mistero delle 13 parabole. Oggi ci limiteremo soltanto ad una, con l'antifona d'ingresso. Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. Tropari allo Spirito Santo. Spirito Santo, tu semini la parola come pioggia che scende su ogni generazione. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci rendi fecondi come la pioggia che fa germogliare il seme. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci guidi nel mondo per essere il segno della fecondità di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il fiume della grazia che visiti la terra, la inondi e la disseti. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu vivifichi l'erba, gli animali e l'umanità assetata dalla parola di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sostieni chi soffre, preparandolo alla gloria futura della consolazione. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il seme che cade sul buon terreno e porta frutto abbondante. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu dissodi il cuore di quanti ti ascoltano e cercano il volto di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei l'eco che fa risuonare nel nostro cuore le parabole del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci insegni a distinguere il grano del bene dalla zizzania del male. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il tesoro nascosto per cui vale la pena vendere tutto e acquistarti. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la perla preziosa che Gesù ci ha lasciato in eredità per il regno. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il lievito che fa maturare la coscienza di chi ascolta la parola. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la rete che prende quanti si lasciano afferrare dall'amore di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il premio di quanti si sottomettono all'ascolto della parola di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu fai fruttare oltre ogni misura il cuore di chi ama gratuitamente. Veni, Sante Spiritus. Segniamoci con il segno trinitario sotto il quale e alla cui ombra noi viviamo. Beshem Ave Veaben Verruach Hakodesh Elohim Echad. Amen. Secondo questa visione che la liturgia di oggi ci dà, noi siamo il campo dove Dio semina la sua parola con l'esempio e l'azione del Signore Gesù. Noi dobbiamo verificare se il campo della nostra vita produce zizzania oppure se fa crescere il seme tra le pietre o i rovi oppure in terreno fertile. Esaminiamo la nostra coscienza perché possiamo essere veramente trasparenti per comprendere le ragioni della nostra scelta di fede. Signore, tu semini in noi la tua parola dell'alleanza, ma noi spesso siamo sassi e rovi. Kyrie eleison. Signore, per tutte le volte in cui non ti abbiamo riconosciuto seminatore di amore e verità, Kyrie eleison. Cristo, tu vigili perché la zizzania non soffochi il grano della fede e della speranza. Christe eleison. Signore, ci offri la perla e il tesoro della tua parola e non ce ne rendiamo conto. Pneuma eleison. Dio dei nostri padri e delle nostre madri, che ci ha rivelato il seme della parola di Dio, il campo del mondo e la zizzania seminata dal maligno, per i meriti della Santa Madre Chiesa e di coloro che nel mondo si disperdono come seme nel campo per amore di Dio e dei loro fratelli, per i meriti dei poveri e di quanti sperano la salvezza, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, pur non celebrando l'Eucaristia, ma celebrando la liturgia della parola, che è il sacramento come l'Eucaristia completa, perché quello che manca è che la parola si fa carne, però l'ascolto della parola è essenziale anche per la celebrazione dell'Eucaristia. E la parola di Dio, oserei dire che è forse più importante, perché a mangiare siamo tutti capaci, ma ad ascoltare no. Per ascoltare bisogna abituarsi, bisogna formarsi. E quindi vorrei invitarvi a raccogliere tutte le intenzioni, tutte quelle che portate nel cuore, le persone che ho ricordato all'inizio, tutte le persone che sono iscritte, che sono qui per la precisione 128, che però dovete moltiplicare perché la maggior parte sono doppi, oppure ci sono i figli, quindi bisogna moltiplicare per 3. Sono circa 400 persone che in questo foglio anteretro sono segnati. Tutte queste persone, poi i 3 bambini di Linda e Riccardo, tutti gli amici che scrivono, che si informano su quando, come riprenderemo, e su tutte le persone che sono sparse nel mondo, e specialmente coloro che sono responsabili, come la Silvia di Viterbo, della registrazione, perché senza di lei non l'avrei mai fatto, e poi mi sto rendendo conto che è molto, ma molto utilizzata. E quindi raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Ognuno di voi, quando ascolta, se ascolta queste parole, questo invito, deponga tutto quello che è e tutto quello che ha nel cuore di Dio, secondo quello che dice il Salmo: getta il tuo affanno nel cuore del Signore. Getta, proprio questo gettare è un'azione determinata. No, getta, sei sicuro di non sbagliare, però prendi la mira lo stesso. Getta. Preghiamo. Accresci in noi, o Padre, con la potenza del tuo Spirito, la disponibilità ad accogliere il germe della tua parola, che continui a esaminare nei solchi dell'umanità, perché fortificata in opere di giustizia, di pace e parola, riveli al mondo la beata speranza del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Non vi dico di accomodarvi per la liturgia della parola, perché immagino che chi ascolta è già comodo. Questo breve brano del profeta Isaia, che costituisce la prima lettura di oggi, tratto dal capitolo 55, è la conclusione del secondo Isaia, quello vissuto nel VII secolo. Noi sappiamo che di Isaia ce ne sono 3, tutti attribuiti a uno solo, tutti raggruppati in uno solo: l'Isaia storico dell'VIII secolo, poi il gruppo, la scuola di pensiero che si è formata sul pensiero di Isaia del VII secolo, e poi quella del VI secolo, il trito Isaia, cioè il primo Isaia, ottavo secolo, il deutero Isaia, settimo secolo, in greco deutero vuol dire secondo, e il trito, che in greco vuol dire terzo, il trito Isaia, dai capitoli 56 al capitolo 66. Noi siamo al capitolo 55, quindi alla conclusione del secondo Isaia. La scelta di questo brano, come capirete subito, è stata scelta perché la parola di Dio, cioè la parola che è seminata dal seminatore, è paragonata all'acqua e alla neve. Quindi mette in evidenza la sua fecondità, la sua abbondanza, cioè l'efficacia. Come la pioggia scende e poi ritorna in forma di vapore, così la parola non è mai vuota, non è mai vana, non è mai vacua. Perché quando Dio parla, Dio agisce. E quando Dio agisce, Dio parla. Che si può formulare, l'affermazione può essere formulata in questo modo. Dio parla agendo attraverso le opere, Dio opera attraverso la parola. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, appena due versetti, il 10 e l'11. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ne ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidera e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo. Ecco perché noi ascoltiamo la parola, perché questa parola proclamata non è mai inefficace, ma essa opera quello che Dio vuole se noi siamo disponibili a lasciarla entrare. Il salmo responsoriale è il salmo 65, il salmo 64, che si divide in due parti. La prima parte è un ringraziamento a Dio dopo un anno di piogge abbondanti, e la seconda parte sono i versetti 10-14, che descrive in un modo entusiasta la primavera in terra di Galilea. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i tuoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i tuoi germogli. Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acqua. Tu prepari il frumento per gli uomini. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i tuoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici. I tuoi solchi stillano abbondanza. Stilano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i tuoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di maestà, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i tuoi germogli. Alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Sono i primi 23 versetti del capitolo 13, cioè la parabola introduttiva. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Ecco, che vi dicevo? La prossima volta potremmo provare a fare lo stesso. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta erba. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 70, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete, sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltano con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Signore e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che vi è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena raggiunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quella seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30%. Parola del Signore. Ecco, siamo nella introduzione in cui potremmo anche chiudere qui, perché è Gesù stesso che ha fatto l'esegesi della parabola, raccontando prima la parabola e poi dando la spiegazione. Però forse una parola è necessaria, perché è al di fuori della nostra cultura e della nostra comprensione orientale. Il capitolo si apre con una notazione geografica, se avrete notato. Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. La casa nella scrittura, specialmente in Marco, è quasi sempre sinonimo della chiesa, mentre il mare tradizionalmente è la sede degli spiriti del male, perché sotto il mare vi è lo Sheol. Il luogo del dragone e della bestia la troviamo anche nell'Apocalisse, che c'è il drago che viene dal mare dopo che, mentre la donna sta partorendo per rubare il bambino, ma c'è un angelo che porta via il bambino e lo porta in salvo nel deserto. Gesù è uscito di casa e ora sta sulla barca. Anche la barca è sinonimo della Chiesa. La barca che è sul mare. Il mare è il regno del male. Gesù sta sulla barca. Egli domina il male. Vi sta seduto sopra. Non ha paura di stare immerso nel male. La Chiesa non è la Chiesa dei puri, non è la Chiesa riservata ad una categoria. La Chiesa è colei, è il discepolo che esce dalla sicurezza della casa per andare ad immergersi nel male e fare sì come il lievito che corrompe il male attraverso il lievito del bene. Queste annotazioni non sono coreografiche, ma contengono un grande insegnamento. Uscire dalla casa chiesa significa andare incontro al mondo così com'è. Il mondo contiene il bene e il male. Il male non può essere evitato solo perché non lo vediamo. Il male non può essere affrontato solo perché noi ci mettiamo al riparo, al sicuro. Perché il bene e il male fanno parte della nostra vita. Ricordatevi il Caino, quando Dio nel capitolo quarto della Genesi dice a Caino, dopo l'intervista che hanno fatto: il bene e il male stanno accovacciati sulla soglia del tuo cuore. Quindi vuol dire che noi del male non ci liberiamo mai, perché in quanto persone umane noi abbiamo come caratteristica anche il male. La fede è una scuola in cui impariamo i criteri per affrontare il male, in cui impariamo le condizioni per vivere in una società dove il male si ritira. La Chiesa non è il luogo di culto, ma la Chiesa è il luogo dove i cristiani operano nel cuore del mondo, nel cuore del mondo. Il missionario è colui che cammina nel mondo e non ha paura, perché il male è dominato da Gesù che siede sulla barca e dalla barca istruisce le folle che stanno sulla spiaggia. Ricordatevi il racconto della tempesta sedata che in Matteo 8 l'abbiamo passato, l'abbiamo esaminato prima della Quaresima. La tempesta sedata, Gesù che domina le potenze del male, domina le acque così come Dio domina le acque della creazione. Lo Spirito di Dio, addirittura nella creazione si dice, lo Spirito di Dio covava le acque. Cioè Dio cova il male, sia per impedire che emerga, sia per trasformarlo. Il missionario non solo non deve avere paura del mondo, ma deve abbandonare le sicurezze che possono venirgli dalla casa, chiesa. È più facile stare in pantofole ed essere rivoluzionari in pantofole. Molto facile, perché oggi in modo particolare basta un clic sul computer per pensare di aver compiuto il proprio dovere. La parabola di Gesù con ogni probabilità è stata pronunziata da lui solo in parte, cioè la parabola originaria probabilmente prende i primi 9 versetti, in cui descrive uno scenario che si estende tra la semina e la mietitura. La domanda che noi potremmo farci è la seguente: qual è il destino del seme dal momento che cade in quattro terreni diversi? Una parte cade sul sentiero, una parte cade sul terreno pietroso, una parte cade sui rovi e una parte cade sul terreno fecondo. Nella descrizione di Gesù noi sentiamo e vediamo una progressione dal meno al più, dalla situazione più pessimistica a quella più ottimistica, che addirittura supera ogni previsione. Una parte cadde lungo la strada, una parte cadde nel terreno sassoso, una parte cadde sui rovi e infine una parte cadde sul terreno buono, dove produsse. Gesù pone l'accento sulla fatica che deve fare il seme per arrivare a frutto. Ce la mette sempre il seme a germogliare, sia quello della strada, del sentiero, sia quello dei rovi, sia quello delle pietre, e quello del terreno buono non ha problemi. Una fatica lenta e pesante che spesso può contrastare con l'attesa asmatica del seminatore, il quale non sa come andrà a finire. Il seminatore uscì per seminare. Gli ascoltatori non possono che pensare a lui, allo stesso modo le quattro tipologie di terreno non indicano quattro aspetti morali come molto spesso si legge nelle descrizioni, ma descrivono con enfasi l'abbondanza del seme, apparentemente sperso, perduto, sprecato sulla strada, sui rovi, sui sassi, superficiale. Cioè il seme va dovunque, è apparentemente perduto. Il contadino deve un po', come dire, trepidante aspettare, a guardare questa semina con gli occhi della quotidianità. Cioè se noi la valutassimo dal punto di vista della convenienza, forse sarebbe stato meglio tenersi il seme e non rischiare di buttarne via tre quarti. Perché il seme in questo modo sembra sprecato? Bisogna, per valutare e capire la natura del seme, bisogna guardare con gli occhi del futuro. Quando si semina, se non si vede il raccolto dell'estate, della mietitura, conviene non seminare. Quando si intravede un negozio, quando si pone mano ad un negozio, quando si ristruttura, si costruisce una casa, bisogna non vedere le fondamenta, ma bisogna vedere la casa finita. Perché in questa dispersione del seme su ogni tipo di terreno, che sembra quasi voluta, Gesù intende inaugurare il tempo della misericordia. Cioè c'è la possibilità per tutti. Questa parabola è veramente un inno alla condizione umana, in cui Dio si inginocchia di fronte a chiunque senza chiedergli alcuna credenziale. Si pone di fronte al terreno sassoso, si pone di fronte al terreno pieno di rovi, si pone di fronte al terreno calpestabile, si pone di fronte al terreno buono. Gesù non fa una valutazione morale, non dice a chi è nel terreno sassoso: adesso mo ti spiego, vai a confessarti, poi vieni che ne parliamo. Dio inaugura l'anno di misericordia. Vi ricordate la sinagoga di Nazareth, in cui Gesù modifica il testo di Isaia: mi ha mandato per annunziare un anno di misericordia, togliendo il versetto del giudizio. Per far collimare la parabola con la realtà, spesso si fa ricorso al sistema di semina in Palestina, dove il terreno è certamente più sassoso di quelli della Toscana, tanto per fare un esempio. Il seminatore che seminava a spaglio, senza preoccuparsi di dove cadesse, poi alla fine, quando in primavera spuntava, si rendeva conto della quantità e dell'esito della mietitura. Io ritengo che una parabola prenda lo spunto dalla realtà, ma non necessariamente deve riproporla alla lettera, perché l'obiettivo della parabola non è descrivere la realtà, ma sta nel suo significato finale, che è un significato esagerato. Cioè qui il seminatore è stato generosissimo, perché dà seme a tutti, anche laddove la cultura dominante pensa che ci sia terreno arido, i sassi, la strada e i rovi. Con questa semina abbondante, Gesù apre veramente a tutti, a qualsiasi condizione. Come possiamo noi poi porre dei limiti oppure porre condizioni, o come si suol dire oggi in chiave europea, delle condizionalità? Qui non siamo nel dover usare o non usare il MES, cioè un prestito e non dei soldi a fondo perduto in conto capitale. Qui Dio non chiede nessuna garanzia, dà la parola a tutti, poi dipende dall'atteggiamento di ciascuno. L'evangelista Matteo cita il profeta Isaia: ascoltano ma non ascoltano. Vediamo un po' come dice. Così si comprende per loro la parola di Isaia: udrete sì ma non comprenderete, guarderete sì ma non vedrete, poiché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchie e hanno chiusi gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Ecco, sembrerebbe proprio una contraddizione, come è venuto per dispensare il seme a tutti e poi fa in modo che chi ascolta non ascolta, chi ode non oda e via di seguito. C'è un po' di confusione, no? Non è che Gesù abbia avuto una insolazione. Il motivo per cui Gesù parla in parabole non è per nascondere per indire il senso del suo messaggio, ma al contrario, egli parla in parabole perché le folle che sono sulla spiaggia sono prevenute e ostili al suo insegnamento. Non vogliono le folle un progetto. Le folle vogliono subito l'utile, vogliono spartirlo subito. Alla folla non interessa il progetto di una società, alla folla interessa la pagnotta adesso. E veramente la folla aderisce sempre al partito della bistecca. Vi ricordate Giannini Giannino, Guglielmo Giannini, il fondatore dell'Uomo Qualunque, era il partito della bistecca, che però è durato a lungo. Le folle che vanno dietro a Salvini, il quale le spara come fossero sassolini, ecco, vogliono questo, vogliono monetizzare subito, perché si illudono. Non si rendono conto che la politica è l'arte complessa della tessitura. È un testo, un contesto, devono essere tessuti da una parte e dall'altra, per dritto e per rovescio, perché il tessuto deve essere compatto. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo una parte del decreto sicurezza di Salvini, laddove vuole rendere impossibile, se non insormontabile, la iscrizione all'anagrafe, che impedirebbe l'accesso ai servizi, compreso il servizio sanitario. Ma voi ve lo immaginate che cosa può succedere con 6.000, 7.000, 8.000, 10.000, 30.000 persone? Mettiamoli qui a Genova, 100.000 persone, non controllate da un punto di vista sanitario? Però siccome non si vedono, siamo più tranquilli. E poi, in una fase di Covid-19, come è successo a Roma, ecco, quanto si vuole utilizzare l'efficacia immediata, siamo in questa fase, è quella che ha portato alla distruzione Como e Brescia, no? La velocità. Bergamo corre, dicevano gli industriali. Renzi ha fatto della politica, della sua politica, almeno quella rottamatoria, bisogna correre, l'Italia veloce, l'Italia che va veloce, erano i temi della Leopolda. Ecco, sempre questo Vangelo è per loro. Bisogna andare secondo il passo. In montagna non si va di corsa, né ci si ferma continuamente. In montagna bisogna calibrare il passo sulla montagna. Chi determina le regole non sei tu, ma è la montagna. Dobbiamo avere la misura delle proporzioni. Al regno di Dio bisogna accostarsi con cuore, orecchi e occhi, cioè bisogna mettere in atto tutti i sensi, tutte le possibilità, tutte le disponibilità. Questa è la parabola detta da Gesù. Poi c'è l'interpretazione che ne fa la comunità primitiva e che con questa parabola fa un commento allo Shema Israele, cioè alla professione di fede, al credo del popolo di Israele. Ascolta Israele, il Signore è Dio tuo, Dio nostro, è uno. Lo amerai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Cuore, anima, forze. I rabbini spiegano che le forze sono il denaro. Bechol, bechol, mechod. Con tutte le tue sostanze. Perché è facile amare Dio se poi non si mette mano al portafogli. Perché è facile dire di amare Dio che non si vede e poi con il fratello o il fratello che si vede. C'era un frate domenicano che aveva fatto, come dire, l'elemosina alcune volte ad un poverino, il quale ha cominciato a prenderci l'abitudine e quando ha cominciato a prendere l'uso che quando vedeva il domenicano diceva: «Oh padre, quando vedo lei mi si allarga proprio il cuore». E il domenicano risponde: «Oh caro, quando invece io la vedo mi si stringe il portafogli». Ora, fuori dalla battuta, è proprio questo, cioè la fede esige la concretizzazione, la condivisione nelle forme, nei modi. Questo non spetta a me stabilirlo, perché non è mio compito, ma è certo che la comunità primitiva di Matteo, alla fine del primo secolo, con questa parabola del seminatore e con la semente che cade, è perché Gesù stesso a darci questa chiave. Ogni volta che uno ascolta la parola di Dio e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. E poi quello seminato nel terreno sassoso, che non ha consistenza perché non ci sono radici, perché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, viene subito meno. E qui abbiamo il discorso sull'anima, perché l'anima è dare la vita per la persona amata. Su questo concetto di anima, vita, persecuzione c'è tutta una letteratura giudaica che era veramente, veramente straordinaria. Mi pare che fosse il rabbino Ben Yohanan, vissuto nel primo secolo, ed è contemporaneo della distruzione di Gerusalemme, quello che ha fondato il giudaismo moderno, chiedendo a Vespasiano la facoltà di poter aprire una scuola, non a Gerusalemme per togliersi dai controlli romani, ma a Yavne, a pochi chilometri da Tel Aviv, l'attuale Tel Aviv, quindi fuori nella provincia, cioè verso il Mediterraneo, per togliersi di mezzo ed avere più libertà di azione. Bene, questo rabbino, quando venne il suo momento che lo portarono, lo presero per torturarlo e portarlo a morte, tutti i discepoli piangevano ed egli invece sorrideva, e tutti allora alla fine gli dissero: ma come mai tu non ti disperi, perché noi siamo disperati, angosciati per la tua morte, e tu invece vai contento e cantando l'alleluia, l'illel, all'amore, incontro alla morte, perché mai, rabbino? E il rabbì rispose: è tutta la vita che cerco di osservare lo Shema di Israel e non ci sono mai riuscito. E adesso che posso amare Dio con tutta l'anima, voi vorreste che io fossi triste? Ecco, l'uomo che era torturato, che era preso per essere in contatto con violenza alla morte, amava Dio con tutta l'anima. Quindi la parabola è un commento alla fede del popolo di Israele. La parola cuore indica: viene il maligno e rapisce tutto ciò che è stato seminato nel suo cuore. Vi ricordate che in ebraico la parola cuore si dice in tuo modi leb, si pronuncia lev, e lebab, che si pronuncia levav. Una volta si dice con una B e la seconda volta si dice con due B. I rabbini si sono sempre chiesti perché la parola cuore è scritta nella Bibbia a volte con una B e a volte con due B, lev, levav. Perché, dicono i rabbini, bisogna amare Dio con le due tendenze, la tendenza al bene e la tendenza al male, che sono in ciascuno di noi. Noi non siamo buoni per definizione. Noi siamo il miscuglio del bene e del male. E dobbiamo amare Dio sia quando abbiamo coscienza del male, sia quando abbiamo coscienza del bene. Amare Dio con tutto il cuore significa amarlo sempre, sia quando lo amiamo veramente, sia quando pecchiamo, sia quando ne abbiamo consapevolezza, sia quando ci perdiamo per strada. Non c'è circostanza o situazione che ci può portare fuori dall'amore di Dio. E infine quello, il cuore, l'anima, ve l'ho detto, il terzo, le ricchezze, perché quello che è seminato nei rovi vengono le preoccupazioni di questo mondo, la seduzione della ricchezza, soffocano ed è senza radici. Ecco perché bisogna amare Dio anche con i beni materiali, perché i beni materiali possono mai prendere il sopravvento su quello che noi siamo. Con ciò partecipare ad un'azione eucaristica o all'ascolto della parola significa acquisire il cuore, l'anima e le forze per affrontare qualsiasi situazione di terreno. In qualunque situazione di terreno ci troviamo, sia quello fertile, sia quello sassoso, sia quello accidentato, sia quello calpestabile, noi non possiamo mai avere paura, perché Dio non viene mai meno alla sua fedeltà nei nostri confronti. Ora concludiamo pregando insieme come Gesù ci ha insegnato, e lo facciamo con il Padre nostro, assumendo in questo Padre nostro veramente tutte le persone che ci stanno a cuore, ma anche le persone che fanno fatica, le persone che si trovano a vivere in qualsiasi tipo di terreno, le persone che vivono in un terreno pietroso, le persone che vivono con molte preoccupazioni, le persone che non hanno un contatto con il proprio spirito, con la propria anima. Permettetemi in questo momento di ricordare Maria Rosa, le due Maria Rosa, e con i rispettivi mariti defunti, Alessandro e Maurizio. Maria Rosa ha la nuora che è in attesa e quindi anche il figlio, sperando che questo nipotino possa portare il cuore, l'anima e le forze per un progetto di vita che possa coinvolgere tutti nella loro famiglia. Vorrei ricordare tutti i ragazzi che si preparano, che hanno finito la maturità, si preparano alla vita. Desidero ricordare anche Alessandra di Firenze, che adesso ha finito la scuola, quindi forse può anche riposare un po'. Poi tutte le persone che mi scrivono e che in qualche modo chiedono risposte o chiedono, pongono problemi di cui alle volte perdo proprio il numero, però non perdo le condizioni, le situazioni, e diventano il mio pane quotidiano. E vorrei anche ricordare tutti voi, tutte le persone che continuiamo ad assistere con la Ludovica Robotti, stiamo tentando proprio di centellinare, perché l'emergenza continua, però i fondi che abbiamo diminuiscono, e avevamo pensato di mantenere, se vi ricordate, un fondo di 25.000 euro per, come garanzia per il futuro, però ormai si è più che dimezzato, perché non potevamo tenere un fondo così in un momento come questo in cui i bisogni sono veramente gravi. In più vi sono altre situazioni che io seguo personalmente e che non posso mandare alla Ludovica Robotti proprio per la tutela del loro nome e della loro dignità. Credo che il Signore mi abbia privilegiato quando, chiedendomi di servire insieme a Silvana, a Nicoletta e a Paolo in questo momento particolare, che sono coloro che stanno facendo un servizio di grandissima utilità, e perché è molto difficile mantenere i rapporti con queste persone attraverso il telefono oppure facendo ordini per mobili, per altre cose così via telefono, che però bisogna fare, perché alle volte queste persone hanno solo l'aiuto che riusciamo a dare noi a nome vostro, a nome di tutti coloro che rinforzano le nostre sostanze, ecco, le sostanze, quelle che rinforzano le possibilità della Ludovica Robotti, perché è quello che abbiamo detto oggi: bisogna amare Dio con tutte le proprie forze. Noi dobbiamo amare Dio con tutto ciò che siamo, con tutto ciò che siamo, con tutto ciò che che amiamo. Ci raccogliamo allora in una unica dimensione, che è quella dell'ascolto della paternità di Dio, prendendo consapevolezza che siamo figli di questa paternità, che genera appunto la fraternità, che ci fa riconoscere parte di un unico corpo. Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome. Dash, venga il tuo regno, Tette Malkuttah, sia fatta la tua volontà, Titi Aved Reuttah, come in cielo, così in terra, Kedi Bishmaya, Ken Be'ar Ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Secum Yom Beyoba, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuche Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che dia fanachina shevachina lechayavayena, e non abbandonarci alla tentazione, vealle ta'alina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena minne beisha. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri ad ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, dona a noi la pace. Il seme seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Ricevete la benedizione conclusiva. In questa benedizione, oltre a Don Cicci, ai morti nostri, a tutte le persone che abbiamo ricordato e al bambino che ancora, nipote di Maria Rosa, che ancora deve affacciarsi alla vita, ma che è già dentro la raham della madre ad essere tessuto, ecco, vorrei che la benedizione andasse su Claudio e Anna Maria e i cugini e gli amici, l'amico che è morto la settimana di cui abbiamo parlato sabato scorso, e poi le due cugine che dovevano iniziare in questa settimana una terapia per il cancro, e insieme a loro, insieme a Sergio che oggi, ieri, quando è stato? Venerdì, ha cominciato ad affacciarsi di nuovo sulla chat dei Sant'Orpetini, quindi buon segno. Insieme a loro la vorrei inviare anche a Ettore di Flora, perché il suo desiderio è sempre di venire a Sant'Orpete. Lui faceva da autista alla moglie e alla Giuseppina di Traso. Poi c'è tutti i nipoti, i figli e i nipoti di Fleana, e tutte le persone che io vedo qui sedute le riconosco da Angelo a Roberto con Lidia, la loro figlia, che speriamo possa vivere momenti e tempi di serenità. Poi la Gianna, poi la Simonetta, poi Giobatta e via di seguito, e tutti, la Franca. Ecco, mi verrebbe proprio il desiderio, quando vedo questi nomi, che li tengo sempre sulla mia scrivania di fronte al computer, io li vedo e gli occhi mi vanno ora su questo, ora su quello, per cui siete sempre, sono sempre in vostra compagnia, e posso anche capire che farete una vita grama, perché con me che vi faccio compagnia non deve essere il massimo dell'esperienza. Quindi questa benedizione anche va a loro e ai due ragazzi di Francia che si sono sposati in comune, e all'anno venturo, a settembre, non questo, l'altro settembre, no, luglio prossimo si sposeranno qui in Sant'Orpete, sperando che per quel tempo non ci siano più limiti, altrimenti andremo da un'altra parte, oppure anche con loro gli proporrò di andare in spiaggia. E insieme con loro vorrei anche nipoti di Alfonso, che Sara ha finito gli esami, sono andati molto bene, e quindi anche tutti gli studenti universitari che con grande difficoltà hanno finito la loro, l'anno scolastico di fatto. Quindi ci raccogliamo tutti in un unico afflato e riceviamo la benedizione. Il Signore, che amiamo con tutto il cuore, sia davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore, che amiamo con tutta l'anima, sia dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore, che amiamo con tutte le nostre forze, sia accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari, sull'umanità tutta, specialmente i perseguitati, i poveri e gli esclusi, e vi rimanga sempre. Amen. Termina qui questa celebrazione della parola, condivisa con voi, assenti col corpo, ma presenti con lo spirito. Comincia ora la Pasqua della nostra vita come sacramento di testimonianza nella esistenza di ogni giorno. Andiamo nel mondo con la fortezza dello Spirito di Gesù. Ti rendiamo grazie, Signore risorto, perché resti con noi ogni giorno. Andiamo nel mondo portando la pace dello Spirito. A tutti un grande affettuoso abbraccio, veramente affettuoso a tutti, e vi prego di essere prudenti, perché i tempi che stiamo vivendo non sono tempi buoni. Quindi quando siete fuori o quando siete con gli altri, per ora usate le mascherine, perché non sia mai che possa ritornare per colpa nostra una recrudescenza di questi tempi. Ancora un abbraccio, un abbraccio virtuale, spirituale, e buona settimana, buona domenica, A presto, se Dio e come Dio vorrà.